Dunque, il conflitto di attribuzione è uno strumento innovativo della nostra Costituzione. È tanto innovativo che i nostri costituenti e anche i primi commentatori dicevano: ma servirà qualcosa questo strumento? Perché questa diffidenza? Perché il conflitto di attribuzione si divide in due. Uno riguarda i rapporti tra Stato e Regioni e tra Regioni. E Regioni e Stato possono litigare non soltanto sulle leggi, ma anche su atti amministrativi, anche su semplici comportamenti. Per esempio, c'è tutto un filone di litigio sulle nomine. Chi nomina l'autorità portuale? Lo Stato la nomina senza consultare la Regione, conflitto di attribuzione. Non ve ne parlo, ve lo segnalo soltanto per dirvi che sono sempre conflitti a carattere non legislativo, non ci sono atti legislativi come oggetto, perché per quello c'è l'impugnazione, e come per l'impugnazione delle leggi è un conflitto tra organi politici, non tra amministrazione. Ci deve essere sempre una decisione del governo oppure della giunta regionale di muovere il conflitto. Fine del discorso sui conflitti cosiddetti intersoggettivi tra enti diversi, tra Stato e Regione. Quello che mi interessa di più invece è il conflitto interorganico, cioè il conflitto tra organi dello Stato. Quali organi dello Stato? Tra poteri dello Stato. E qui c'è un bel problema definitorio. Che cosa sono i poteri dello Stato? La banale risposta di chi studia su gli assuntini sono i tre poteri dello Stato. Musica, no? I poteri dello Stato sono tre: legislativo, esecutivo, giudiziario. La risposta è sbagliata. Perché il potere dello Stato è tutt'altra cosa. Quello che la giurisprudenza della Corte ha indicato è che il conflitto tra di attribuzioni tra poteri dello Stato è un conflitto tra attribuzioni costituzionali. E allora non bisogna andare a vedere i soggetti, se uno è giudice, uno è legislatore e l'altro è l'esecutivo, ma bisogna vedere le singole attribuzioni. E questo spariglia il gioco. Ci sono poteri semplici e poteri complessi. I poteri semplici sono organi: il Presidente della Repubblica è un organo monocratico, Corte Costituzionale, CSM, Corte dei Conti, Consiglio di Stato e CNEL sono organi citati in Costituzione. Alcuni di questi sono organi ausiliari, questo è l'organo che garantisce l'autonomia della magistratura, la Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale. Già così siamo usciti dalla ripartizione dei poteri, no? Il Presidente della Repubblica non si schiaccia, neanche la Corte Costituzionale, su nessuno di questi poteri. Poi ci sono i poteri complessi, che sono il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario. Poi vedremo perché è interessante capire la struttura di questi poteri. Ma vedete che il concetto di potere dello Stato è incominciato ad andare lontano. Qui però si citano ancora organi. Ma la Corte ha detto una cosa in più: oltre agli organi, quello che contano sono le attribuzioni. Per esempio, casi storici. Il ministro di giustizia è un organo che ha attribuzioni costituzionali specifiche, nel senso che la Costituzione dice il ministro fa alcune cose: ha l'iniziativa per procedimenti disciplinari del CSM, può mandare ispezioni, può fare la proposta o deve avere l'intesa col CSM per le nomine. e la citazione della Costituzione è proprio ministro di grazia e giustizia. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il ministro ha delle competenze sue, è parte del Consiglio dei Ministri, è parte dell'organo esecutivo, del governo, ma contemporaneamente ha competenze sue proprie. Lo sapevamo all'inizio? No, non lo sapevamo all'inizio, lo abbiamo saputo quando sono scoppiati dei problemi. Il primo problema è stato la grazia che voleva dare il presidente Cossiga, mi pare, direi, a Renato Curcio. Curcio è il fondatore delle Brigate Rosse, persona che non si è mai coperta di sangue, non ha mai operato, ma era un sociologo dell'Università di Trento che ha dato luogo, è stato il fondatore, insomma l'ispiratore delle Brigate Rosse. Come tale è stato preso, processato e condannato e sta ancora in carcere, credo. Il Presidente della Repubblica, siccome Curcio stava male di salute e poi non si era mai macchiato e poi si voleva fare dei gesti anche di distensione del Paese, voleva dargli la grazia. La grazia è un provvedimento tradizionalmente del Capo dello Stato, era il re che graziava, quando il re si sentiva felice graziava qualcuno. Ponzio Pilato ha graziato i due ladroni, no? Erano i due ladroni, no? Che era Barabba, scusate ma sono un po' arrugginito. Sono atti di grazia, del tutto privi di un controllo in qualche modo, no? E da noi no, da noi sono atti controllati, non esistono atti privi di controllo nel nostro ordinamento, non esistono atti politici, la categoria di atti politici non c'è. E se sono atti che producono effetti giuridici, sono atti giuridici e non politici, come tali hanno un regime e tutti i poteri del Capo dello Stato sono sottoposti al regime della controfirma. La controfirma la mette il ministro proponente, anche se la Corte ha aderito alla communis opinio che c'è scritto invece ministro competente. E io lo trovo abominevole che la Corte Costituzionale dica che una parola scritta in Costituzione vuol dire una cosa diversa dal senso ovvio, lo trovo veramente abominevole, ma questo è quello che si dice in Italia. Comunque non ha importanza. Che fosse su proposta o non fosse su proposta, il ministro di giustizia Martelli si rifiutò di mettere la controfirma. Allora Cossiga s'arrabbiò, cosa che gli capitava svariate volte al giorno, e si rivolse al capo del governo, che per purissima combinazione era Andreotti. Andreotti era come il capo di governo di default, se non c'era un altro c'era Andreotti. E Andreotti prese la sua decisione andreottiana, cioè disse sì, ma allora magari controfirmo io. E Martelli sollevò conflitto attribuzione contro il suo governo, al che Andreotti prese una decisione tipicamente andreottiana, vabbè ma non l'abbiamo, non litighiamo, no, guarda, rimandiamo. E così il conflitto cessò, perché il conflitto è un conflitto tra soggetti, è un conflitto disponibile dalle parti, le parti possono rinunciare ai conflitti. E allora non sapevamo cosa avrebbe detto la Corte, se era ammissibile oppure no. Ma lo stesso conflitto si ripropose poi con la proposta di grazia Ciampi a favore di Sofri Bonprezzi, Bontempi Bonprezzi, cioè i due fondatori di Lotta Continua che sono stati condannati in quanto mandanti dell'uccisione del commissario Calabresi a seguito di una reazione dell'estrema area extraparlamentare, non la definisco di sinistra perché sinistra e destra francamente sono cose diverse, come reazione all'uccisione dell'anarchico Pinelli. Tutte catene legate al terrorismo e alla repressione di polizia. Pinelli fu l'anarchico interrogato dalla polizia dopo la strage di Milano insieme a Valpreda, e Pinelli cadde dalla finestra, che è difficile per cadere da una finestra, ma comunque non ci riuscì e conseguì il fatto di morire, e tutti sanno che è stato buttato giù o comunque è successo qualcosa, e Calabresi, che era il commissario di polizia, poi padre del direttore della stampa, fu ucciso per strada. Bei tempi proprio, proprio bei tempi. Siccome Sofri e Bonpressi, sempre che si chiami Bonpressi non sono sicurissimo, non erano neanche loro macchiati di sangue, ma erano considerati i mandanti, dopo un processo che si tenne a Venezia, poi forse la difesa di Sofri non fu molto lungimirante, Ciampi pensò di concedergli la grazia, anche perché stavano male. Chi sta bene in carcere? Stavano male in carcere, non si sta bene. Il ministro di giustizia, che allora era Castelli, do you remember Castelli? Castelli era un ministro di giustizia di un governo del centrodestra, lui era un esponente leghista, famoso per la sua capacità di capire i problemi. E Castelli la rifiutò. Il capo dello Stato sollevò il conflitto contro il ministro. Terzo caso, questo è riportato sul manuale, il caso di Mancuso. Mancuso era un vecchio magistrato in pensione, i magistrati erano in pensione, cioè 75 anni andavano allora, per cui era leggermente anziano e non totalmente pervio d'arteria, che era stato ministro del governo Berlusconi. Poi, quando la Lega ritirò l'appoggio alla maggioranza e Berlusconi si dimise, il presidente nominò Dini, che era stato ministro del governo Berlusconi, che fece un governo tecnico, le maledizioni Italia, con l'appoggio di tutti i partiti, compreso la Lega, dell'opposizione. E siccome era un governo di compromesso, Dini nominò ministro di giustizia, ruolo importante in Italia, in costanza, in auge di Berlusconi, nominò questo vecchio magistrato che era stato componente del governo Berlusconi, come dire, una garanzia per Berlusconi. E questo ministro si divertì a mandare gli ispettori in tutti i vari tribunali in cui si indagava su Berlusconi, giusto così per vedere se si comportavano bene. Questo fu naturalmente criticato moltissimo dalla stessa maggioranza di governo, e Dini eroicamente si cucì la bocca e non disse nulla, per cui c'era un suo ministro che veniva maltrattato in Parlamento e lui nulla diceva, finché in Parlamento fu presentata una mozione di sfiducia individuale, che è istituto che non è previsto dalla Costituzione. La fiducia è del governo, non dei singoli ministri, ma nei regolamenti della Camera, non nel Senato dove questo si svolse, c'è una norma che prevede la procedura per votare la sfiducia a un ministro, perché capita nella prassi politica. Ministri dell'istruzione sono stati criticati, sono state proposte mozioni di censura, quasi tutti l'hanno avuta. E di conseguenza si è voluto dare una proceduralizzazione a questa sfiducia individuale, dicendo si applicano le stesse norme della sfiducia del governo, per cui sospensione del lavoro, votazione per appello nominale e così via. Di solito tutti i governi della Repubblica, quando un ministro veniva attaccato in Parlamento, andava il Presidente del Consiglio in Parlamento dicendo il ministro è parte del mio governo e quindi rispondo io politicamente. Come dire, se volete sfiduciare qualcuno, sfiduciate me. E allora la cosa, qualcuno ha messo, qualche governo ha messo anche la questione di fiducia sulla mozione di sfiducia. Dini invece, pesce in barile, lasciò che fosse il Parlamento a votare la sfiducia a Mancuso e quindi Mancuso fu sfiduciato. È chiaro che un ministro sfiduciato si dimette, non c'è bisogno di scriverlo in Costituzione. Non c'è scritto in Costituzione che quando il ministro è raffreddato si soffia il naso e non cola dal naso in pubblico, no? Non bisogna scrivere in Costituzione, sono delle regole ovvie, ma Mancuso naturalmente no, perché lui era un magistrato e quindi non si dimise. Non solo, ma sollevò il conflitto di attribuzione contro la Camera che l'aveva sfiduciato, contro il Presidente della Repubblica e il Governo che gli avevano ritirato le deleghe, non l'avevano revocato, perché in Italia non si sa se i ministri possono essere revocati. Nei testi di diritto costituzionale si dicono delle cose, qualcuno dice sì, qualcuno dice no, molti dicono se è un problema, ma non si sa se c'è un potere di revoca. È divertente questo, no? Sono passati 60 anni, un po' più anzi direi, 66 anni dalla Costituzione e ancora non sappiamo se c'è effettivamente un potere di revoca dei ministri. Perché non lo sappiamo? Perché siamo ignoranti? No, perché la prassi è una prassi politica di queste cose. E siccome la prassi politica ha sempre dominato sugli strumenti giuridici, finché non è arrivato Mancuso, il problema si è sempre risolto politicamente. E politicamente il problema è semplice. Può oggi Renzi revocare, come si chiama, Alfano? No. Perché non c'è gli strumenti giuridici? No, perché sennò perderebbe la maggioranza. E in tutti i governi di coalizione tu non puoi sfiduciare un ministro, perché sennò, se è un ministro importante, se è un ministro che non conta niente lo puoi rimpastare, lo chiami al telefono e dice scusa, ti dispiace dare le dimissioni? Sì, fa lo stesso, chiusa la telefonata e quello si dimette. No, è questa la prassi. Se invece è il capo di un partitino della maggioranza, tu gli fai una telefonata e dici ma tu sei scemo, se mi dimetto revochiamo l'appoggio al governo e quindi vai a casa anche tu. Stavo scherzando, scuse. Fine la telefonata. Dov'è il problema giuridico? A livello europeo il Presidente della Commissione chiede e ottiene le dimissioni, bellissima espressione, chiede e ottiene. Cioè ottenere è come dire non c'è la revoca, perché la revoca è tipica di rapporti gerarchici. Se io nomino qualcuno lo revoco, ma in una struttura di gerarchia. Il Presidente del Consiglio dei Ministri non è un superiore gerarchico rispetto ai ministri, non siamo più nel fascismo, è un primus inter pares. È la famosa tavola rotonda dove il re sì è un primo, però dipende anche dal consenso dei cavalieri tutto attorno. Sono strutture interessanti. Mancuso sfidò il governo e sfidò il Presidente della Repubblica di fronte alla Corte Costituzionale sollevando un conflitto di attribuzione contro il Parlamento, altro organo, contro il Presidente della Repubblica, altro organo, e contro il suo governo. E la Corte Costituzionale lo accettò, lo dichiarò ammissibile, dicendo qui il ministro sta difendendo le proprie singolari attribuzioni. Vedete il concetto di attribuzione? Perché parlando il linguaggio della tradizione teorica del diritto pubblico, questo non sarebbe stato ammesso come un conflitto di attribuzione, perché i conflitti interni a un organo sono conflitti di competenze. Se c'è due organi giurisdizionali che si litigano la competenza, non si va di fronte alla Corte Costituzionale, perché sono organi dello stesso potere ed è un conflitto di giurisdizione, si va di fronte alla Cassazione. Se il prefetto e il questore si litigano qualcosa, non vanno di fronte alla Corte Costituzionale, perché sono due organi dello stesso potere, è un conflitto di competenze. si va al governo. Per cui se dei ministri si litigano la competenza, non si va di fronte alla Corte Costituzionale, si va di fronte al Consiglio dei Ministri, che infatti tra le sue competenze, tra le sue attribuzioni, c'è anche il compito di risolvere eventuali conflitti di competenza tra i ministri. Capite? Questo significa che la Corte Costituzionale ha individuato nel singolo ministro non un potere dello Stato una volta per sempre, ma un soggetto che in certe circostanze può difendere le sue specifiche attribuzioni. Tu sei ministro, non ti convocano alle riunioni del Consiglio dei Ministri, tu difendi le tue prerogative e le difendi contro il governo. È interessante perché questo ha significato che il conflitto di attribuzione è una cosa molto diversa da quella che si immaginava all'inizio, che erano appunto i conflitti tra l'esecutivo, il legislativo, il capo dello Stato, il giudiziario, così. Altra cosa, allora dopo parleremo del referendum. Una delle decisioni più scioccanti della Corte Costituzionale fu questa. I promotori del referendum raccolsero le firme e quando avevano completato la procedura referendaria per chiedere l'abrogazione di una legge, ve lo spiego fra qualche minuto, il Parlamento italiano, che rappresenta gli italiani e perciò è un Parlamento furbetto e leggermente scemo, decise di fare una legge che abrogava la legge che doveva essere sottoposta al referendum, ma con una piccola truffa, nel senso che la nuova legge era sostanzialmente identica. Il comitato dei promotori sollevò conflitto d'attribuzione contro il Parlamento, la Cassazione, eccetera. E tutti dissero, conflitto d'attribuzione è un conflitto che riguarda i poteri dello Stato. Sono i palazzi che litigano, cioè i giornali direbbero Palazzo Chigi contro Quirinale, si presentano alla Consulta, questo è il linguaggio dei giornalisti romani. I promotori del referendum non sono un potere dello Stato apparato, ma la Corte rispose, non c'è scritto da nessuna parte che i poteri dello Stato siano i poteri dello Stato apparato. Possono anche essere soggetti dello Stato comunità, cioè noi, che non abbiamo un palazzo, ma al massimo un appartamento, e questi poteri però possono trovarsi ad esercitare funzioni costituzionali, funzioni attribuite dalla Costituzione. Il referendum abrogativo funziona se e soltanto se c'è un comitato promotore. Capite? Che rappresenta il corpo elettorale. Sentenza non splendida dal punto di vista dogmatico, forse, non chiarissima, ma chi se ne importa, ma il concetto fu: il potere dello Stato può anche essere una cosa che sta fuori dai poteri dello Stato apparato, dagli organi dello Stato. Immediatamente i radicali che erano promotori si fece una carta intestata con sovrascritto Repubblica Italiana, Comitato dei Promotori, perché gli italiani appena a posto fanno una carta intestata, e hanno preteso poi di continuare ad essere un potere dello Stato, e la Corte dovete dirgli no cari, non c'entra niente, voi eravate un potere dello Stato nell'esercizio di quella specifica funzione di promozione del referendum. Promosso il referendum voi avete finito qualsiasi rilevanza costituzionale. Allora, l'altro problema è chi sta in giudizio per i poteri dello Stato. Dice l'articolo 37 della legge 37, è l'organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere. Dichiarare definitivamente, non è difficile capirlo, non lo sa nessuno all'esame, ma non è difficile da capirlo. Qual è l'organo che sta in giudizio per un potere dello Stato? La risposta è quello che può dichiarare definitivamente la volontà del potere, cioè non ha istanze superiori. E questo crea un problema non per il capo dello Stato, perché è monocratico, non per i poteri organo, perché sono tutti poteri che hanno un loro presidente, il presidente della Corte Costituzionale, il CSM e così via, non c'è un problema, ma crea un problema per questi poteri complessi. Chi sta in giudizio per il potere legislativo, l'esecutivo e il giudiziario? La risposta è sempre la stessa: l'organo che può dichiarare definitivamente la volontà del potere. Già, ma chi è? Allora, per potere esecutivo la risposta è semplice: è una struttura gerarchica, come mostra il triangolo, e di conseguenza la competenza sta nel governo, che si rappresenta in giudizio col Presidente del Consiglio dei Ministri. Per cui se il questore di Ferrara decide di litigare con il Tribunale di Ferrara, non è che sta lui in giudizio, deve essere il governo a sollevare il conflitto. Nel potere esecutivo, che è enorme, questo è un'attribuzione al vertice, ed è capitato che il governo sollevasse conflitto per conto, che so io, della capitaneria del porto. Perché no? Tutta l'amministrazione è protetta nelle sue attribuzioni dall'invasione di altri poteri, ma a decidere di fare conflitto è sempre il governo. Il potere legislativo è fatto da due camere che si muovono sul piano di parità, per cui la Camera decide di sollevare un conflitto a prescindere dall'altra Camera. Casomai l'altra Camera interverrà nel giudizio, come subito dopo vi dirò. Qui non costituisce un problema, il problema è: ci possono essere conflitti dentro le Camere? Cioè, un deputato può sollevare un conflitto di attribuzione? Di questo le risposte sono per il momento solo teoriche, perché non c'è stato nessun caso, e che il fatto che non sia nessun caso la dice lunga sui limiti del conflitto di attribuzione. Perché, ragionando come ragiona la Corte, dentro nel Parlamento ci sono attribuzioni riservate. Per esempio, una determinata minoranza, esattamente un decimo della Camera, può bloccare il procedimento legislativo decentrato in commissione e chiedere che si ritorni al procedimento ordinario. Se il Presidente della Camera riceve questa richiesta debitamente sottoscritta e non vi dà luogo, lì c'è materia di un conflitto di attribuzione. Ogni volta in cui le opposizioni hanno lamentato violazioni dei loro diritti, lì c'era materia di conflitto di attribuzione, ma non è stato mai sollevato. E il fatto che non sia stato mai sollevato ve la dice lunga di quanto poco i nostri politici ritengono opportuno immettere i giudici all'interno delle loro questioni. Politici, non so se avete capito, in Italia non amano i giudici. Devo dire che è vero anche inverso. E questo è un bel problema. Perché se l'opposizione veramente decide di protestare perché sono soppresse le garanzie del procedimento parlamentare, cosa che succede, è successa poi in passato tante volte, lo strumento evidente è sollevare il conflitto, chiamare il giudice a far valere le attribuzioni. E questo invece non è mai successo, per cui noi non abbiamo avuto mai una risposta a questa tesi, che mi vede assolutamente favorevole, per cui le garanzie del conflitto stanno anche all'interno delle Camere, nei rapporti tra istituzioni della singola Camera. Il potere giudiziario è un potere diffuso, sono tutti puntini equidistanti dalla legge, visto che i giudici sono soggetti soltanto alla legge. La circonferenza rappresenta bene questo concetto, ma c'è una cosa: che qualsiasi giudice, quando emana una sentenza, emana un atto potenzialmente definitivo, sentenza, se non è appellata dalle parti, non da altri organi, dalle parti, è definitiva. Il che significa che ogni giudice è potenzialmente in grado di definire la volontà del proprio potere. Vedete? Quindi ogni giudice può stare in giudizio, può sollevare la questione e stare in giudizio a difesa delle prerogative dell'ordinamento giudiziario. Siccome la grande frattura in Italia è tra politica e diritto, tutti i discorsi che si blatterano intorno alla legalità sta proprio a connotare la difficoltà di rapporti tra la legge e il potere politico, i conflitti di attribuzione in Italia si sono quasi tutti svolti tra giudici e apparati politici. È lì che si sollevano molti conflitti, anche perché ci sono norme vigenti che incentivano questa cosa, in particolare l'articolo 68 primo comma. L'articolo 68 primo comma dice i parlamentari non sono responsabili dei voti dati e delle opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni. Il che significa che fuori dall'esercizio delle loro funzioni sono responsabili. Tizio può essere parlamentare, può essere anche Presidente della Repubblica, può essere tutto quello che volete, ma se va in televisione e dice ho sentito una lezione di Roberto Bin, quello è un cretino, ammettendo che a me la cosa interessi, lo denuncio, gli faccio querela e gli chiedo i danni. Lui che cosa fa eroicamente? Dice: io sono un parlamentare della Repubblica, quindi sono immune. Il giudice risponde: tu eri a Domenica Sportiva, non so se esiste una trasmissione del genere, e di conseguenza non stai svolgendo nessuna funzione di parlamentare, quindi io procedo. Allora lui eroicamente telefona al gruppo parlamentare, che telefona al Presidente della Camera, che solleva il conflitto di attribuzione contro il giudice. Capite? Sapete quante ce ne sono di cause così? La risposta non è difficile. E ve la do mentre parlo. È un meccanismo che la Corte non è mai riuscita a bloccare, anzi ha sostanzialmente provocato, perché non c'è altro strumento. Come si chiama Sgarbi il nome? Vittorio. Vittorio. Sto cercando le sentenze della Corte che contengono la parola Vittorio Sgarbi. 118. Oddio, sono alternate sentenze e ordinanze, per motivo che adesso vi spiegherò, per la stessa causa. Il che vuol dire che 118 diviso 2 fa 59. Ci sono state 59 cause di fronte alla Corte Costituzionale in cui la Camera di appartenenza ha difeso il signor Vittorio Sgarbi, che nelle sue varie trasmissioni, che non so se voi seguite, ma fanno si diverte a insultare la gente. E poi eroicamente, perché lui è un eroe, oltre un enorme critico d'arte, soprattutto per le sue opere d'arte, costui si difende chiedendo la protezione della Camera, e la Camera gli dà, e arriva il conflitto alla Corte. Se voi vedete nel merito, le sentenze sono tutte con dispositivo che non crea dubbio, peso all'ultima, dichiara che non spetta alla Camera dei Deputati. Capite? Sono tutte negative. Non credo che abbia mai vinto, forse nel massimo può aver dichiarato inammissibile il conflitto perché era tardivo, non era ben fatto, ma quando è stato dichiarato nel merito è stato sempre respinto il ricorso della Camera. Quanto ci costa tutto questo? Riflettiamo a proposito delle spese della politica. Allora, Sì, queste cose ve le devo spiegare. Innanzitutto perché ci sono due pronunce. Questa è una cosa curiosa. Allora, Tizio solleva il conflitto. Tizio Organo. Non è Sgarbi che ha sollevato, è stata la Camera a sollevare. Solleva il conflitto e il Corte Costituzionale emana un'ordinanza in Camera di Consiglio in cui si pronuncia sull'ammissibilità del ricorso. Questa ordinanza in Camera di Consiglio, in questo caso sentono anche gli avvocati, serve solo per stabilire se c'è materia di conflitto, se è un conflitto su attribuzioni costituzionali. Una volta che la Corte decide di ammetterlo, ed è ovvio che se la Camera solleva un conflitto contro un giudice a proposito della pretesa violazione dell'immunità dei deputati, è chiaro che quello è un conflitto ammissibile, se non ci sono errori di formazione. Dopodiché ne dispone la notifica agli organi interessati. Questo è un unicum, cioè il giudice che, dichiarando ammissibile l'azione, il conflitto, decide anche chi sono i controinteressati. Per esempio, se la Camera solleva il conflitto, la Corte dice che controinteressato è anche il Senato, perché io stabilirò un principio che riguarda sia la Camera che il Senato, perché riguarda l'immunità parlamentare. Per cui abbiamo due organi che stanno in giudizio. E con chi stanno in giudizio? Salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 20, che dice che il governo sta sempre in giudizio con l'Avvocatura dello Stato, che è un corpo tecnico dello Stato, fatto di avvocati, quando non compaiono personalmente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Che vuol dire che i poteri dello Stato si pagano all'avvocato. E siccome i poteri dello Stato sono mantenuti dal denaro pubblico, chi paga l'avvocato siamo noi. Complimenti a tutti. Nei 59 casi in cui l'eroe della patria e dell'arte Sgarbi ha chiesto e ottenuto che si sollevi il conflitto di attribuzione per i suoi sgarbi quotidiani, chi ha pagato l'avvocato della Camera siamo stati noi, e vi assicuro, perché riconosco tutti i miei colleghi che lavorano come avvocati della Camera, alcuni sono anche molto bravi, anche perché sono molto bravi, sono cari da matti. Capito? Quando incontrate Sgarbi, ringraziatelo. Non è l'unico, perché sono tutti eroi, questo è un paese di santi, eroi e navigatori. La Corte risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni, per cui l'oggetto della sentenza, come avete visto nel caso Sgarbi, l'oggetto della sentenza è la competenza. Prendiamo un altro, giusto per variare, no? Dichiara inammissibile, dichiara che non spettava la Camera, guarda caso l'ha perso. Questa è la dichiarazione, solo che dopo la dichiarazione può esserci anche l'annullamento dell'atto incompetente, per cui annulla per l'effetto la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera. L'oggetto del conflitto di attribuzione è l'aspettanza della competenza, per cui la Corte decide che spetta o non spetta e a chi spetta la competenza. La conseguenza dell'aspettanza è che magari l'atto che ha provocato il conflitto è un atto viziato da incompetenza, ed essendo viziato da incompetenza, atto viziato da incompetenza, va annullato. Chiaro? Questo vi spiega perché in questi conflitti la Corte si occupa di atti di tutti i tipi, e possono essere anche atti regolamentari, una delle domande del test, questo è un regalo che vi faccio comunicandovi una notizia molto riservata, una delle domande del test d'ingresso è: può capitare che la Corte Costituzionale si trovi a giudicare della validità di un regolamento amministrativo? E il coro delle menti risponde: no, perché la Corte si occupa soltanto delle questioni di legittimità sulle leggi e atti per contrazione di legge. E invece la risposta è: sì che può capitare. Può capitare nei conflitti, soprattutto nei conflitti tra Stato e Regione, capita spesso che impugnare sia un regolamento. Siccome, come vi dissi a suo tempo, l'articolo 117, quinto comma, dice qualcosa sulla competenza dello Stato e delle Regioni in materia regolamentare, ci può essere un regolamento emanato in violazione del riparto delle competenze. Così come il regolamento può essere un regolamento che viola le attribuzioni di un altro potere. E c'è anche una terza ipotesi, il diritto vivente di cui vi parlavo ieri. I regolamenti possono essere il modo con cui viene applicato e viene interpretato una legge. In questo caso la Corte non dichiarerebbe mai l'illegittimità di un regolamento, perché siamo in un giudizio incidentale sulle leggi, ma dichiarerebbe l'illegittimità della legge perché interpretata in quel modo, cioè perché interpretata da quel regolamento. Questo non lo pretenderei mai all'esame, ma l'idea che qualcuno si ricordi che esistono anche conflitti di attribuzione mi sembra che sia difendibile. Chi vi ha detto di andare via? Scusate, ma un po' di educazione. Credo che di aver finito, peraltro, non credo che ci sia altro. Sì, è finito, potete andare via.